Buona giornata a chi ci sta ascoltando. Questa è la puntata di martedì 10 gennaio 2017, seconda puntata del nuovo anno, della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera. Trasmissione che è il nostro giornale radiofonico di commento dei fatti di attualità e di costume, tenuto dal direttore della Voce di Trieste, che è l'unico giornale d'inchiesta nella storia della nostra città in assoluto, con risultati che potete constatare da voi leggendoli in rete, ed è il Corriere di Trieste, glorioso quotidiano che stiamo lavorando a riattivare, oltre che di Radio Trieste Libera e di Trieste Libera News. La persona oberata ed onorata da questi ed altri incarichi, in genere troppi, per cui perdonerete le sue non poche defiance, è quella che vi sta parlando, cioè io, Paolo G. Parve. Come già sanno i nostri ascoltatori più pazienti e tenaci, qui a Trieste e in giro per il mondo, visto che siamo la radio sul web, la scelta dei nostri argomenti non è quella generalista, ma quella delle cose che gli altri colleghi e gli altri organi di informazione non sanno, non vogliono, non possono o non hanno semplicemente il coraggio di dirvi. Poi ci sono anche le cose che sappiamo soltanto noi e quelle sulle quali solo noi indaghiamo o soltanto noi rendiamo noti i risultati delle indagini. In ogni caso sono argomenti che non mancano mai perché hanno come fonti inesauribili, purtroppo, le incompetenze, le corruzioni e le prepotenze di quel sistema politico-istituzionale italiano al quale siamo sottoposti anche qui nel territorio libero di Trieste, ed in forma speciale perché il governo italiano ne ha l'amministrazione civile provvisoria. Ma ancora per poco, dato che e sinché insiste a volerla perdere a livello internazionale, simulando illegalmente di averne la sovranità e a derubarci delle nostre risorse economiche e di lavoro, a paralizzare anche e per di più i diritti degli altri stati sul nostro porto franco internazionale, cosa di cui molti di quegli altri stati, anche importanti, non sono affatto contenti. Passiamo alle nostre cronache e commenti. Per prima cosa speriamo che il nostro appello della trasmissione scorsa per soccorsi a persone e famiglie senza casa, triestini e non, con queste temperature sotto zero, venga accolto. L'appello va esteso naturalmente anche al problema delle famiglie che una casa ancora ce l'hanno ma non hanno nemmeno più i soldi per pagare il minimo di corrente elettrica, di bollette e di gas. Per le situazioni terribili che stanno proliferando a migliaia in città di disoccupazione, di pensione da fame, con tutti i disagi tremendi conseguenti. A fronte dei quali ho appena ricevuto la notizia che controlleremo che il Comune di Trieste, l'attuale amministrazione del Comune di Trieste che è finita eletta per la disastrosità, se mi perdonate il termine, dell'amministrazione precedente del PD, adesso c'è una di centrodestra la quale appare altrettanto disastrosa ed avrebbe anche ridotto i fondi per l'assistenza sociale diretta alle persone, calcolando che tanto ci sono i fondi regionali. Beh, con il territorio libero di Trieste, tutte queste assurdità e queste sofferenze finalmente cesseranno. Come sapete, raggiungiamo in rete con la questione del territorio libero di Trieste ormai un pubblico internazionale vastissimo e qualificato. A Trieste però continuiamo a constatare una scarsa conoscenza generale da parte dei nostri concittadini della questione, scarsa conoscenza che è aiutata dalle sciocchezze che raccontano in merito alcuni gruppuscoli di profittatori ignoranti della sigla indipendentista che non hanno scrupoli di studio né di verità. Occorre quindi più formazione, occorre spiegare ancora meglio le cose e così dobbiamo dirvi che vale la pena di ricordare che oggi, 10 gennaio, è anche l'anniversario della risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite numero 16 del 1947, appunto del 10 gennaio 1947, che fu premessa fondamentale per il trattato di pace del 10 febbraio e per il consolidamento del ruolo definitivo del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite a garanzia della unità e dell'indipendenza del territorio libero di Trieste. È l'unica risoluzione che riguarda il territorio libero di Trieste direttamente, se si eccettuano poi le risoluzioni che nel 1992 hanno riconosciuto estinta la Federazione Jugoslava come amministratore, governo, istituto governo federale jugoslavo come amministratore civile provvisorio della ex zona B, e a seguito dei plebisciti in Slovenia e Croazia hanno attribuito l'ex zona B del territorio libero di Trieste, che è una zona accessoria aggiunta soltanto per l'accesso alle acque territoriali, per facilitare l'accesso alle acque territoriali del navigo del Porto Franco Internazionale di Trieste, e con l'hanno riconosciuta alla Slovenia e alla Croazia per effetto della prima risoluzione delle Nazioni Unite, risoluzione numero 16 del 1947, scusate, acque internazionali, forse ho avuto un lapsus, ho detto nazionali, con la risoluzione del 1947, che ora vi leggeremo, è molto breve, ve la tradurremo dall'originale in inglese e in francese, prende vita, prima ancora del trattato, il territorio libero di Trieste come nuovo Stato sovrano sotto tutela internazionale. Con le risoluzioni del 1992 si semplifica la situazione, perché il territorio libero di Trieste rimane identificato nella principale zona A con la capitale e con il Porto Franco internazionale e i comuni finitimi. Non è quindi più un elemento di destabilizzazione delle situazioni internazionali d'attorno, ma di stabilità. Cosa dice la risoluzione del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite del 16 gennaio 1947, della quale molti parlano, ma che pochi conoscono? È intitolata Il territorio libero di Trieste, approvazione dello statuto del territorio libero di Trieste. Allora, ve la traduco. Il testo è questo, lo traduco così a braccio un attimo. Il Consiglio di sicurezza, avendo ricevuto ed esaminato gli allegati al futuro trattato di pace con l'Italia, relativi alla creazione e al governo e al regime di governo in pratica del territorio libero di Trieste, comprese le disposizioni su un accordo per il Porto Franco, significa con la presente risoluzione la propria approvazione dei tre documenti di seguito seguenti. 1. Strumento relativo al regime provvisorio del territorio libero di Trieste, regime provvisorio di governo si intende, che è quello tuttora perdurante. 2. Statuto permanente del territorio libero di Trieste. 3. Strumento relativo al Porto Franco di Trieste, e significa sempre il Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite con questa risoluzione, e la propria accettazione delle responsabilità che gli incombono nei termini di tali documenti. In pratica sono la responsabilità di garanzia, di tutela nei confronti internazionale, nei confronti del territorio libero di Trieste. Questo è un documento fondamentale che, ripeto, quasi tutti dimenticano, parlano soltanto del trattato, ma la garanzia del Consiglio di sicurezza delle Nazioni Unite radicata nel trattato ha origine da questa risoluzione che è tuttora vigente. Bene, detto questo, mi ricordano in redazione di precisare che il diritto internazionale marittimo per quanto riguarda l'accesso alle acque internazionali è dal 1947 cambiato, motivo per cui non abbiamo più bisogno dell'accesso diretto per il porto franco internazionale di Trieste, così come non avrebbe bisogno dell'accesso diretto nemmeno il porto di Capodistria, perché il diritto internazionale, il diritto marittimo internazionale ora riconosce alle navi il pieno diritto di passaggio indisturbato, e nel caso di una guerra, sapete, me le fermano indipendentemente da quelli che sono i confini marittimi. A questo proposito è sempre più divertente l'insistenza con cui politici e media locali, in particolare il piccolo e il Primorsky-Dnevnik, continuano a fingere di non sapere che la questione del porto franco nord, detto anche porto franco vecchio, che loro vorrebbero urbanizzare e vendere, è bloccata dalle nostre iniziative legali. Come abbiamo ricordato nelle scorse trasmissioni, loro sono riusciti a fare intavolare la proprietà al Comune di Trieste con decreti della Corte d'Appello, del giudice tavolare, che non stanno né in cielo né in terra e sui quali verranno ora aperte le procedure di contenzioso. E noi abbiamo annotato la domanda, abbiamo iscritto sul libro fondiario due domande di annotazione dei vincoli internazionali. Ora stiamo aspettando la decisione del giudice tavolare, del conservatore del libro fondiario. Se annoteranno i vincoli internazionali, bene, e le operazioni dei politici saranno bloccate sul porto franco, no, detto anche porto franco vecchio. Se respingeranno, rifiuteranno l'annotazione dei vincoli internazionali, si troveranno con una causa immediata, annotata anch'essa al tavolare come pendenza di lite, e la questione continuerà ad essere bloccata. Nonostante ciò, e noi sappiamo che le controparti, cioè i politici locali, lo sanno perché l'abbiamo detto e stradetto in tutti i modi, nonostante ciò si susseguono da parte loro note stampa, conferenze stampa, dichiarazioni, convegni, adesso ce n'è uno al giorno 13 al Savoia sugli usi del porto franco vecchio, porto franco nord, che loro vogliono fare, promesse di soldi, progetti eccetera, che sono in realtà completamente privi di senso per i motivi che abbiamo detto: fumo negli occhi, inganno ai cittadini, con il supporto della stampa locale, di mass media, che non stanno facendo il loro dovere, ma letteralmente imbrogliano la gente. Dobbiamo tuttavia a qualche chiarimento ad ascoltatori che non hanno compreso bene la nostra affermazione nella scorsa trasmissione, che il Comune evidentemente non avrà mai i soldi, la massa di denaro necessaria per adattare l'area agli usi urbani illegali. Qualcuno ha compreso invece che costerebbe troppo anche riattivare l'area all'uso del porto franco internazionale. Non è così, è vero l'esatto contrario. I soldi non ci sono, se si vogliono trasformare le aree e gli edifici per usi che coprono in realtà una speculazione immobiliare colossale ed illecita, mentre i soldi ci sono e possono essere impiegati se le aree vengono date in concessione ad imprenditori di adeguato livello per le attività di porto franco internazionale, attività di sbarco, imbarco e magazzinaggio delle merci, di trasformazione anche industriale delle merci e via di seguito. Vi faccio su questo un esempio immediato. 2 anni fa l'autorità portuale era in trattativa con la Philip Morris per mettere una fabbrica innovativa di tabacchi nel Porto Franco Vecchio, detto anche Porto Franco Nord. La Philip Morris si impegnava, abbiamo già raccontato questa storia, ma è giusto ripeterla per chiarezza. La Philip Morris si impegnava a procurare, a creare in questo modo 250 posti di lavoro fisso, metà della filiera in pratica, e un migliaio di posti di lavoro per tutte le attività, poi di riassetto e ristrutturazione dell'area presa in concessione, che la Philip Morris si impegnava a grande multinazionale, si impegnava a realizzare a proprie spese, senza una lira di spesa di denaro pubblico. Così può essere utilizzata l'area solo come porto franco internazionale con adeguati partner economici. Abbandonata e illegalmente urbanizzata, non ha praticamente altro uso che quello di essere venduta a speculatori che poi ne farebbero strame. Questo spero sia ora chiaro, no? L'area ha futuro anche a breve termine come porto franco internazionale, l'area del cosiddetto Porto Vecchio non ha nessun futuro e diventa una voragine di denaro pubblico speso a vuoto a beneficio di speculatori privati con il progetto illegale di urbanizzazione che stanno portando avanti il comune e la banda dei politici locali. A questo proposito il loro convegno al Savoia del giorno 13 sulla questione degli riusi del Porto Franco Vecchio, ho detto Porto Franco Nord o viceversa, con Serracchiani, presidente degli industriali della Zetto, eccetera, e, oltre a lasciare il tempo che trova, sta dando pretesto come la manifestazione del 14 contro gli immigrati in Piazza Grande, sta dando pretesto ai soliti gruppuscoli pseudo-indipendentisti di fare casino a vuoto per mettersi in mostra. Leggiamo già in rete i loro messaggi deliranti che convocano gente appunto per fare casino sia al convegno sul porto sia alla manifestazione anti-immigrati. Non andateci, noi non ci andiamo a nessuna delle due cose, quella anti-immigrati perché l'abbiamo già detto, il problema è la disamministrazione italiana e questi vanno lì con le bandiere italiane a manifestare contro gli immigrati invece che contro la disamministrazione italiana che ha trasformato un problema già grave in una situazione impossibile. Non andiamo al convegno del Savoia perché qualsiasi cosa ciancino quei politici al convegno non cambia di una virgola il blocco che abbiamo messo all'intera questione. Questi stanno soltanto ciarlando in attesa di vedere chi resta e di decidere tra di loro chi resterà il cerino in mano con l'operazione impossibile sul Porto Franco Nord. E questi gruppuscoli che adesso fanno tanto casino con messaggi deliranti, appelli roboanti, no? In realtà sono quelli che non fanno niente. È solo gente che sfrutta l'argomento per mettersi in mostra senza fare nulla di serio. Chi sta facendo la difesa seria, concreta, con le azioni legali che funzionano del Porto Franco Nord in tutti questi anni? La stiamo facendo soltanto noi. Chi la sta facendo in questi giorni e la continuerà a farla nei prossimi mesi? Noi soltanto. Costoro non hanno prodotto né un documento, né un atto di opposizione quando occorreva sull'intavolazione, né adesso hanno prodotto alcun documento iscrivibile sul libro fondiario. Questi sono personaggi soltanto che hanno cercato di sabotare Trieste Libera e invece di attaccare le controparti, cioè i nazionalisti italiani, attaccano noi, no? Cercano di, di bloccare noi che difendiamo il territorio libero di Trieste e Porto Franco internazionale, e hanno saputo soltanto presentarsi alle elezioni guadagnando i fallimenti totali che meritavano. E adesso vorrebbero fingersi difensori del porto andando a far casino al convegno del 13. Insomma, francamente noi non ci stiamo, ecco. No? Speriamo che questo sia chiaro anche ai simpatizzanti del Movimento Trieste Libera e della questione della coloro che ci tengono alla questione del territorio libero di Trieste. Il territorio libero di Trieste, i diritti, i nostri diritti del territorio libero di Trieste, che sono diritti economici ben precisi, non si difendono, non si realizzano facendo casini da strada e da osteria con personaggi che non sanno nemmeno di che cosa parlano. E non si realizza nella Trieste plurinazionale, non si realizza con i razzismi a bene stile leghista. Il Trieste nasce dall'afflusso, ma dall'afflusso regolato e di persone capaci da mezzo mondo attorno al lavoro del Porto Franco internazionale e di tutto il suo indotto. Questa è la nascita storica della Trieste moderna. E compositi che siamo nelle nostre famiglie, nel nostro sangue, in tutte le nostre diverse comunità, come possiamo andare a fare i razzisti? Queste sono cose da paesotti dell'Italia settentrionale, centrale, no? Da paesi dove lo straniero è una meraviglia, lo straniero è una cosa una specie di extraterrestre, no? E se noi guardiamo nelle genealogie nostre, noi triestini, scopriamo la piena conferma del fatto che la città che nel 1719 alla proclamazione del Porto Franco aveva 3.000 abitanti con tutto il territorio è stata interamente ripopolata e formata da immigrati. Siamo tutti immigrati, immigrati da vicino, immigrati da lontano, però con un sistema immigrati attorno al lavoro disponibile, per il lavoro disponibile, con un sistema ordinato, il sistema austriaco, che era cauto sulla questione della cittadinanza e non nel casino, nel caos totale della situazione della regia italiana, appunto, che ti accetta l'immigrazione sregolata senza avere da dare da mangiare e da lavorare nemmeno alla propria gente, figurarsi a chi viene da fuori, senza dei sistemi di identificazione, con la pretesa di dare la cittadinanza a tutti. Insomma, il problema, come già dicevamo, c'è, ma il problema principale è come viene gestito. Con una gestione seria, come quella che può essere quella del territorio libero di Trieste, su criteri non razzisti ma pratici e di giustizia, e con una gestione internazionale seria nei paesi d'origine, il problema si risolve. Col sistema italiano creerà soltanto le ennesime guerre tra poveri, alle quali noi non siamo disposti a partecipare. Vedete, a questo proposito, molti di voi leggeranno anche in rete, appunto, i messaggi deriranti di aizzamento di questi gruppuscoli. Tenete conto che si tratta di quattro gatti che innalzano vessilli del territorio libero col quale non hanno niente a che fare, né dal punto di vista delle cognizioni, né dal punto di vista etico. E sono gente che cerca di crearsi così dei piccoli spazi politici per mescolare le situazioni, mescolare le idee, attingere alla pentola comune dei politici italiani nel loro stesso stile. Ultima cosa per quest'oggi, a proposito di stile, quando si combatte una battaglia per la legalità con lo spirito corretto, che è quello cavalleresco, benché fuori moda, Accade anche di rammaricarsi per la scomparsa di avversari politici. In questo caso devo dire che a livello personale mi è dispiaciuto sinceramente della scomparsa nei giorni scorsi di un grosso personaggio del mondo legale e politico triestino, l'avvocato Enzio Volli. Con Enzio Volli avevamo opinioni e posizioni apertamente contrapposte sulle questioni di nazionalità e di sovranità che riguardano Trieste e il territorio libero di Trieste, e anche su alcune scelte particolari della libera muratoria italiana, sulle quali ho scritto anche delle analisi e degli articoli che trovate sulla Voce di Trieste in rete. Di Enzo Volli però, a differenza che di alcuni altri notevoli avversari politici, ho sempre apprezzato la sua straordinaria intelligenza, competenza, capacità, la sua laboriosità tenace fino all'ultimo, perché sembrava quasi inossidabile all'età, sembrava era un'istituzione, ecco, l'idea si è morto, fa strano anche se aveva passati i 90 anni, no? E in particolare ho apprezzato la sua competenza per quanto riguarda la difesa del porto franco internazionale, anche se lui sosteneva la tesi della sovranità italiana. Contemporaneamente sosteneva, in contraddizione, vabbè, ma la sua opinione politica, la tesi della internazionalità nonostante la sovranità italiana, sosteneva con ottimi argomenti. Io devo dire che l'anno scorso mi aveva anche dato, così ci siamo incontrati occasionalmente, sui gradini del tribunale tra l'altro, mi aveva dato uno spunto tecnico giuridico molto prezioso, e proprio qualche settimana fa pensavo di chiedergliene precisazioni, che adesso purtroppo era impossibile, non potevo immaginare che sarebbe così improvvisamente morto. Non gli ho nemmeno portato rancore per attività di contrasto diretto o indiretto di cui lui è stato protagonista, coprotagonista nei miei confronti. Perché? Perché erano attività di contrasto che facevano parte dei differenti nostri ruoli e appartenenze. E devo dire che nei rari incontri con lui non sono mai venuti meno quella cortesia reciproca, quella simpatia tra avversari, non senza vizicaet, perché con buone radici mitteleuropee era vizioso anche lui, no? Che è una qualità ormai rara nell'imbarbarimento crescente della società e dei costumi al quale stiamo assistendo. Insomma, apparteneva ad una generazione che aveva ancora quella che si chiamava l'educazione della Kinderstube, no? Che adesso manca più che mai. Non mi rallegro quindi affatto della scomparsa di un avversario politico come Enzo Volli. Penso che si sentirà la sua mancanza sotto tutti gli aspetti e a tutti i livelli, dove rimarrà una persona non sostituibile, perché in ogni caso, qualunque fossero le sue posizioni politiche, le competenze che aveva maturato lui erano uniche e anche di notevole serietà, a differenza di alcuni altri pseudo esperti di diritto marittimo, di diritto internazionale, che abbiamo sentito concionare in questi anni con arroganze e con, va bene, così stravaganze, che invece Enzio Volli non aveva, perché quando diceva le cose le diceva con serietà e competenza. Quindi di questo avversario politico Enzio Volli conserverò personalmente un buon ricordo e con viva simpatia, anche se me ne ha combinata qualcuna, ma sempre nell'ambito di una contesa che era aperta e che era chiara, e nella quale, sapete, non si può pretendere di condurre una battaglia nella quale sparate politicamente, legalmente sugli avversari e pretendere che gli avversari non vi rispondano, no? Sparandovi legalmente e politicamente. Questo vale anche per altri personaggi triestini. E lo dico anche perché avrei grato che di questo stile cavalleresco si facesse un po' di riscoperta anche nella battaglia politica triestina, politica intendo dire non di partito, perché guardate, in questo momento a Trieste gli schieramenti politici sono due: da un lato ci sono tutti i partiti italiani e dall'altro, Lega compresa, a parte Polidori che mi sembra delle idee un po' diverse, e dall'altra siamo noi che sosteniamo la battaglia per i diritti del territorio libero di Trieste. La pluralità apparente dello schieramento dei partiti italiani è appunto solo apparente, in realtà sono un fronte unico. Sono un fronte unico se adesso non accadrà che questo fronte si spezzi, se la Lega capirà che è stupido rimanere col cerino in mano acceso a scottarsi del Porto Franco Nord con quei progetti irrealizzabili. In questo schieramento opposto, mentre Enzio Volli era un gentiluomo, c'è anche una buona collezione di cafoni in questo schieramento dei partiti politici italiani, e francamente la cosa più spiacevole, perché non è la battaglia che spiace, non è il fatto di avere degli avversari, è proprio la cafoneria del loro comportamento. Si può combattere su fronti opposti, ognuno con le proprie convinzioni, ma essere contemporaneamente signorili e cavallereschi. Ricordo, e con questo concludo, l'esempio del barone Benfield, l'Aquila di Trieste, il difensore con la sua squadriglia di idrovolanti di Trieste durante la prima guerra mondiale dai bombardamenti aerei italiani e francesi, che dopo aver abbattuto un aviatore francese proprio qui nel Golfo davanti a Trieste, vide che era ancora vivo, ammarò per raccoglierlo, questo era ferito, lo fece salire sul suo idrovolante, lo dichiarò suo prigioniero e lo portò a pranzo al Savoia, dove i politici di oggi fanno, adesso fra un paio di giorni, un convegno per parlare di un progetto sul Porto Franco Vecchio, che è un progetto di rapina, è una vera e propria truffa a fini di speculazione, a scopi di speculazione edilizia, del quale bisognerebbe vergognarsi. Ecco, questo convegno fra due giorni, il giorno 13, e l'episodio del barone Benfield tanti anni fa durante la prima guerra mondiale sono proprio due opposti evidenti: da un lato comportamento del combattente cavalleresco, dall'altro la cafoneria sostanziale, la cafoneria politica di costoro che portano avanti un progetto che sanno illegale, che sanno addirittura fallimentare, fingendo che possa funzionare o nella speranza che funzioni con mezzi eterodossi, no? Cioè con sistemi di forzatura dei quali naturalmente ci riserviamo di occuparci scrivendone e parlandone anche qui alla radio per denunciarli. Bene, con questo abbiamo concluso la puntata di oggi, martedì 10 gennaio 2017, della trasmissione La Voce di Trieste, da Radio Trieste Libera. Ringraziamo tutti coloro che ci hanno seguito fin qui, coloro anche che hanno voluto o dovuto lasciare prima l'ascolto della puntata, che in ogni caso va ora in onda registrata sino all'inserimento della prossima. Grazie quindi ancora a tutti per la pazienza nell'ascoltarci, grazie per i consensi, grazie per i dissensi, purché ragionati, utili e interessanti da discutere, e a risentirci con la prossima puntata della trasmissione La Voce di Trieste da Radio Trieste Libera.